allora possiamo. Ah, c'è. Allora possiamo procedere all'esame dell'imputato Pelliccia. S'accomodi. Attualmente colonnello, se no. Benissimo. S'accomodi. Lei ha facoltà di rispondere o di non rispondere? Che cosa sceglie?
Sì, rispondo.
Dica al microfono.
Sì, ho intenzione di rispondere. Grazie.
Allora, dia le generalità e la qualifica.
Pelliccia Bruno, nato il 17 gennaio del 61, Guidonia Montecelio, tenente colonnello del disciolto corpo degli agenti di custodia.
Prego, pubblico ministero.
Grazie, presidente. Colonnello, buongiorno.
Buongiorno.
Lei attualmente presta servizio dove?
Io attualmente presto servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, presso l'Ufficio della Sicurezza per la Prevenzione e la Vigilanza, vale a dire la scorta delle personalità sottoposte a tutela.
Quindi lavora a Roma?
Lavora a Roma, presso il Dipartimento, la sede
al
centrale.
DAP, sì, al sì, DAP, sì. Ecco, senta, nel luglio del 2001 lei che grado aveva?
Nel luglio del 2001 rivestivo il grado di capitano del disciolto corpo di agenti di custodia. Specifico questo inciso in quanto è un reparto di ufficiali, solo ufficiali militari, all'interno dell'amministrazione penitenziaria, e all'interno dell'amministrazione penitenziaria opera anche un corpo di polizia penitenziaria, appunto, che ha status civile. Noi abbiamo status militare. Specifico questo perché non vi è alcuna dipendenza tra noi e la polizia penitenziaria, ma cosa importante, noi ufficiali del disciolto corpo di agenti di custodia, proprio perché previsto dalla legge, dalla 395 del 90 e dalla legge sull'ordinamento penitenziario, la 354 del 75, è vietata alcuna gestione o comando all'interno degli istituti penitenziari di pena, quindi gestione che concerne la custodia dei detenuti.
Potete fare i direttori del carcere?
È vietato fare i direttori del carcere.
Anche il direttore?
Sì. Eventualmente, anche perché c'è una cosa importante, per fare il direttore del carcere si deve essere in possesso del titolo di laurea.
Ho capito. Ecco, senta, lei nel luglio del 2001 che incarico ha avuto?
Io nel luglio del 2001 ero insieme al mio collega Cinino presso la caserma di Bolzaneto, coordinatori del servizio traduzione e piantonamenti. Per piantonamenti si intende la custodia del detenuto e il luogo esterno di cura.
Quindi se, delle...
posso spiegare nella vita quotidiana l'operatività, diciamo così, il lavoro che svolge quotidianamente il coordinatore, per rendere l'idea poi...
Certo che può spiegarlo, ci mancherebbe, prego.
Il coordinatore delle traduzioni opera presso gli uffici centrali dell'amministrazione penitenziaria. Il compito del coordinatore è quello di verificare da un punto di vista tecnico, non operativo, ma solo tecnico, se vi sono disponibilità di uomini e di mezzi idonei per la traduzione di un detenuto che avviene dall'istituto penitenziario. Quindi i propri uffici non sono inseriti all'interno degli istituti penitenziari, ma presso l'amministrazione centrale. Cambia il mezzo a seconda della tipologia del detenuto, vale a dire il detenuto cosiddetto comune, alta sicurezza o 41 bis. In quel caso l'intervento del coordinatore si attiva nel momento in cui l'istituto penitenziario, ricevuta la disposizione da qualsiasi autorità giudiziaria o dipartimentale per la traduzione di un detenuto presso un'aula di giustizia o un altro istituto, riceve un messaggio dove non vengono mai riportate le generalità del detenuto, proprio perché il coordinatore non è a conoscenza del detenuto, ma solo la tipologia. La tipologia è spiegata perché, come ho detto poc'anzi, deve verificare se il mezzo per la traduzione è idoneo. Se è un'alta sicurezza, un 41 bis, occorre un mezzo protetto.
Questo però, mi scusi, in linea di massima, diciamo, come incarico generale.
No, questa è in linea pratica, non è massima.
In linea pratica. Nello specifico, nel luglio del 2001, lei ha ricevuto questo incarico da chi?
Questo incarico è stato ricevuto dall'amministrazione penitenziaria centrale. Certo. Dal dottor Sabella, che era incaricato dal capo del Dipartimento di rappresentare l'amministrazione su Genova durante il vertice. in particolare con ordine di servizio dal generale Ricci, direttore dell'ufficio centrale traduzione e piantonamenti.
Possiamo chiedere l'autorizzazione a mostrare i due provvedimenti di nomina a cui ha fatto riferimento l'imputato, sia quello di nomina del dottor Sabella che il documento 4.40, sia quello del generale Ricci che il documento 4.33.
Si autorizza.
Ecco, vuol vedere questi documenti? Sono questi quei provvedimenti, sì, di nomina a cui lei faceva riferimento?
Sì, quello della firma del dottor Sabella, il 4.40.
E quello del generale Ricci.
Credo, scusa, manca un foglio qui.
Manca un foglio? Sì. Lo fa vedere, per favore? Sì.
Manca il foglio dove i sottufficiali sono firmatari dell'ordine di servizio.
Ecco, questo è lo, cioè manca, sì, ho capito.
Allegato.
L'allegato in sostanza.
No, manca il foglio principale dove vengono nominati i sottufficiali che sono posti alle nostre dipendenze. Quello è l'elenco degli agenti che sono posti alle dipendenze dei sottufficiali, non
sì,
nostri.
Ho capito, ho capito.
Se mi consente, anche il pubblico ministero senza interrompere, forse il faldone 5, pagina 64, 65 e 66, non so, forse manca il foglio
6. Sì, ne mancano parecchi.
Come ho
sì,
la copia, io, se possiamo esibire questa, che
certo,
è sempre dal fascicolo...
Esibiamo la copia completa,
sì.
Grazie. Sì, infatti manca la pagina numero 2 e numero 3, dove risulta l'elenco dei sottufficiali posti alle dipendenze per quanto riguarda Bolzaneto, mie e del capitano del collega Cimino, con appunto le firme in calce e la data in cui hanno preso visione i sottufficiali, in quanto solo i sottufficiali dipendevano da noi capitani per quanto riguarda la missione,
sì,
funzionalmente. E l'elenco successivo era il personale che veniva gestito dai sottufficiali per le traduzioni o per i piantonamenti.
Capito. Ecco, infatti ci stava arrivando. Quindi lei, in forza di questi provvedimenti, si è recato a Genova?
In forza di questi provvedimenti mi sono recato a Genova con tutto quanto il resto del personale dell'amministrazione penitenziaria.
Quando, più o meno, quando è arrivato a Genova?
Grosso modo, circa tre giorni prima, bisogna ricordare l'inizio del vertice.
Due o tre giorni prima rispetto, sì, all'inizio del vertice.
Sì.
Ecco... Quindi lei si è occupato di questo servizio che consisteva a coordinare, mi ha detto, le traduzioni.
Sì, in sostanza...
Ecco, stavo... Materialmente che cosa facevo?
Ecco, materialmente ho fatto l'inciso della vita quotidiana, perché rapportato,
certo,
nella caserma di Bolzaneto era effettivamente l'incarico che c'era stato assegnato, era questo, di verificare, avendo appunto degli sottufficiali che dovevano svolgere le funzioni di capo scorta durante la traduzione, di verificare se effettivamente... una traduzione partiva, ovvero i capi scorta si erano stilati un programmato, si chiama proprio programmato, un servizio che loro stessi avevano programmato, che dato la presenza doveva essere nell'arco delle 24 ore durante il vertice, si erano divisi i turni nelle 12 ore. Questo ha fatto sì che nelle 12 ore si erano divisi in squadre in presenza, quindi ogni sottufficiale a seconda dell'esigenza si organizzava la traduzione e partiva. Quindi la nostra presenza era di sicurezza da parte dell'amministrazione dal punto di vista di controllo che la traduzione partisse effettivamente, perché poteva anche succedere che, pur essendosi messi d'accordo i sottufficiali, o per non dico negligenza, per chi si allontanava un attimo, chi si distraeva un attimo, magari la traduzione potesse ritardare del tempo e quindi creare disfunzione a tutto quanto l'apparato che era stato messo diciamo, in piedi.
E in questo ruolo lei si è alternato con il suo collega, allora capitano Cimino?
Io mi alternavo al capitano Cimino, nel senso che la disposizione valeva anche per noi, che dovevamo coprire la presenza nell'arco delle 24 ore, quindi dividerci le 12 ore di presenza tra me e il collega Cimino. Queste 12 ore, logicamente, ce le siamo divise con turni, cambio turni di circa 4 ore, in modo da consentire un riposo psicofisico sia quello del personale sia il nostro, la consumazione del pranzo o della cena. È capitato la notte che il periodo poteva essere un po' più lungo, cioè nel senso che magari uno è arrivato un po' più tardi, quell'altro un po' prima, quindi con la cena, per consumare la cena, arrivare, quindi l'ora, diciamo, nel passaggio di consegne che poi avveniva, che poteva durare mezz'ora, tre quarti d'ora, la presenza grosso modo è stata tra le 5-6 ore, durante la giornata, durante le ore diurne, intorno alle 4 ore, quindi un cambio turno circa di ogni 4 ore.
Ho capito, lei è Cimino. Ecco, per comprenderci materialmente, quando si doveva effettuare la traduzione, la consegna, la matricola cosa predisponeva? Un biglietto di consegna?
La matricola avvertiva che era pronta la traduzione. Il caposcorta si recava in matricola, ritirava tutta quanta, come avviene normalmente
come avviene negli istituti,
ritira tutta la documentazione del detenuto o dei detenuti, anche gli effetti personali, se si tratta di una traduzione non presso le aule di giustizia, quindi con rientro nella giornata del detenuto, ma una traduzione come era effettivamente poi su Bolzaneto o Forte San Giuliano, che operava analogamente presso istituti penitenziari definitivi, in attesa della convalida o meno da parte delle autorità competenti. E questo ritiro cartaceo seguiva una consegna da parte della matricola al capo scorta, unico e solo responsabile della traduzione, effettivamente dall'uscita dall'istituto penitenziario. Lì l'uscita era più breve perché il tragitto era più breve, ma quotidianamente il capo scorta assume la responsabilità della custodia del detenuto solo nel momento in cui ha varcato il portone di uscita del carcere, perché per qualsiasi motivo avviene spesso, quasi tutti i giorni, una traduzione di un detenuto può, diciamo così, tra virgolette, essere revocata o saltare, ovvero il detenuto in quel momento viene a conoscenza della sua traduzione, del suo trasferimento, magari anche per via aerea, lui ha timore di prendere l'aereo, quindi si rifiuta, rientra nel proprio diritto, si avverte l'autorità che ha disposto la cosa, il detenuto viene ricondotto in cella, quindi fino a che non è uscito nell'essere ricondotto in cella, e comunque sia le dirette esigenze custodiali del personale di custodia, che dipende dal comandante di reparto. Fino all'uscita, solo all'uscita dal carcere, il caposcorta assume la funzione di responsabile.
Ma quindi erano i capiscorta che entravano in matricola a prendersi, diciamo, la consegna, i fogli di consegna dei detenuti? Come si chiama più, biglietto di consegna, detto bene o no? Come si chiama?
Il modello si chiama IP3.
Modello IP3, grazie.
Dove ci sono elencati i nominativi del...
C'è un elenco in sostanza.
C'è un elenco, ma c'è anche un elenco del personale che opera, c'è l'elenco del nome del caposcorta che opera, anche perché questo in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento... Si verifichi un qualche cosa, un intervento, una situazione, qualsiasi motivo, il caposcorta al termine ha delle righe dove deve annotare, quindi una relazione di servizio, e quindi lì è un atto ufficiale che viene depositato, come è successo a Bolzano e Forte San Giuliano, depositato agli atti perché si deve verificare chi erano la scorta e il caposcorta.
Ecco, poi le farò qualche altra domanda sul funzionamento di queste scorte. Quindi lei ha detto che si è alternato nelle giornate di in cui, insomma, era in corso il vertice, quindi c'erano gli arrestati, con il suo collega Cimino.
Sì.
I suoi orari lei di servizio li ricorda? Ha prestato servizio sempre alternandosi 4 ore su 4 ore?
I cambi erano circa ogni 4 ore, come ho detto prima, la notte poteva succedere che la durata poteva essere di 5, magari il cambio turno nel momento in cui arrivava chi, diciamo così, il collega che montava, si usa questo termine dal punto di vista montante, c'era quella mezz'ora o anche quell'ora che c'era un passaggio di consegne per comune, quindi durante le ore diurne la maggior parte è stata 4 ore, poi poteva durare 5, comunque mai sopra le 6 ore, che è stata la notte, quindi questo era il...
Ecco, chiederei l'autorizzazione a mostrare all'imputato il documento 4.7, quello sugli orari di presenza.
Ti autorizza?
È alla prima pagina, perché gli ufficiali sono collocati alla prima pagina.
grazie.
Questi orari li ha forniti il DAP. La sua posizione, le dicevo, è nella prima pagina, al numero 7.
Sì.
Ecco, lo vuol controllare per cortesia, colonnello. Dunque, nel giorno di lunedì 20 le viene dato presente dalle 7 alle 24. Lunedì 20 luglio. Venerdì 20 luglio, chiaro.
Sì.
Poi il sabato viene dato presente dalle 24 fino alle 7 del mattino, poi dalle 9 fino a mezzanotte. La domenica da mezzanotte fino a mezzogiorno. È corretto questo?
Dando un'occhiata vorrei fare una premessa.
Prego.
Lei mi ha detto che è stato consegnato al DAP.
Sì.
Questi fogli di servizio, comunque sia, per essere regolari, non per contestazione, ma per precisione, devono essere firmati. Io al termine non vedo la firma di nessuno. E un altro episodio è che alcuni nominativi sono in bianco. Comunque la cosa particolare è questa.
Sì, infatti io li lo sottopongo perché lei mi dica se è corretto. No, questa è un'indicazione che ci ha fornito il Dipartimento.
Sì, sì, no,
ovvio
io,
che...
io onestamente, dottore, li vedo per la prima volta. E notavo questa situazione che alcuni sono in bianco, per esempio, a parte la firma. Però
allora le spiego, noi abbiamo fatto un ordine di esibizione all'amministrazione in cui abbiamo chiesto mandaci per ciascuna persona gli orari di servizio. Loro, penso qualcuno del DAP, ha predisposto questo prospetto.
Sì, sì, no, ma io.
Quindi io glielo sottopongo, lei mi dice se è corretto, se hanno sbagliato.
Secondo me dal punto di vista amministrativo già non è corretto che non è firmato alla fine dell'ultima pagina.
Una ma è un prospetto riepilogativo, lo dicevo. Comunque, prescindendo dalla firma.
Un prospetto riepilogativo deve dipendere da un atto ufficiale, dottore, non per polemica, ci mancherebbe, ma perché è importante, in quanto da quello si evince poi la responsabilità della presenza o meno di qualcuno.
Comunque. Le chiedo,
sì.
È corretto quello che ci indica il Dipartimento?
Stavo arrivando facendo queste premesse,
prego.
Dottore. Allora, il discorso è questo, non è corretto nel senso che credo che questo sia stato un elenco riportato, come lei mi dice, dal Dipartimento, perché l'amministrazione penitenziaria aveva riconosciuto al personale della Polizia Penitenziaria, anche a noi, al 18 Corpo Ufficiale, 18
sì.
Del Progetto di Custodia, un servizio di reperibilità H24, cioè significa nel momento in cui dovesse servire, pure quando eravamo nella caserma di Ponte Decimo, liberi, se c'è all'occorrenza ci deve essere la chiamata, quindi per gli ultimi tre giorni a tutti è stato riconosciuto
certo.
Questo. Anche perché, vedendo, mi riferisco alla mia figura, come
certo.
Lei ha sottolineato, nei due giorni qui noto che io avrei lavorato su 53 ore, 51 ore e 2 di riposo. Onestamente ho sempre operato al meglio, però insomma mi sembra un po' eccessivo.
Quindi com'è corretto? Che lei si alternava di 4 ore in 4 ore con Cimino?
Per quanto riguarda la nostra situazione, la mia e quella del collega Cimino, ci alternavamo circa ogni 4 ore, dovendo dividere la presenza, come disposto dall'autorità
certo.
Superiore, nell'arco delle 24 ore, quindi 12 ore a testa.
Ecco, invece di notte non ho capito cosa succedeva.
Di notte succedeva che il cambio magari poteva avvenire, che il collega che montava praticamente, che arrivava già che aveva cenato, si tratteneva fino all'1, all'1 e 30, quindi quelle 3 ore e 4. C'era il cambio mio o il suo, quindi essendo nei tre giorni è capitata rotazione questo
certo.
Fatto, anzi preciso nei 4, perché qui sono 3 tra l'altro.
Ma infatti ci stava arrivando.
È stato anche operativo il lunedì mattina, siamo stati operativi, quindi...
Infatti ci stava arrivando a...
Vedo, non per voi o per me, però...
Ci stava arrivando la notte di domenica,
sì.
Quindi lei mi diceva che di notte, se ho capito bene, i cambi fra lei e Cimino potevano essere più lunghi?
Sì, ma mai superiore alle 6 ore, considerato il momento di passaggio di consegne che poteva, ripeto, durare, ora non ricordo, sono passati tanti anni, però non è mai durato sopra l'ora, onestamente.
Okay. Ecco, invece giustamente mi faceva notare che qui il prospetto si ferma alla giornata di domenica, mentre invece voi poi avete
sì.
Lavorato anche fino a lunedì.
Che lunedì fosse 23, quindi per quello...
Certo. Anche perché gli arrestati dalla Diaz sono stati poi trasferiti.
Sì, anche perché io poi al termine del G8 ho fatto una relazione del 3 agosto.
Poi gliela mostriamo, sì. Poi gliela mostriamo, sì, sì. Così la conferma se ritiene. Dicevo, anche perché gli arrestati dalla Diaz sono stati tradotti poi nella giornata di lunedì, mi pare verso mezzogiorno, l'una, nel primo pomeriggio del lunedì?
Sì, credo di ricordare che l'ultima traduzione sia partita nelle prime ore della mattina del lunedì, se non ricordo male.
Forse un po' più in là, diciamo, comunque c'è la sua, c'è un suo. Ecco, quindi nella giornata di domenica lei si ricorda che spostamenti, che orari ha fatto lì a Bolzaneto?
Io in particolare la giornata di domenica ricordo un episodio particolare, che è quello avvenuto proprio la domenica notte, tra la domenica e lunedì, vale a dire intorno a mezzanotte e dieci, dove andando per dare il cambio, recando una caserma in Bolzaneto per dare il cambio al collega Cimino, si è verificato che presente c'era anche il generale Ricci, che era venuto a sapere, che era stato informato dal capitano Cimino, che a sua volta era stato informato da qualcuno della polizia penitenziaria, non mi ha spiegato da chi, non ho saputo da chi, non so se dal generale Ricci, che al personale all'interno delle celle, giù in fondo, visto che la polizia aveva terminato il proprio compito, infatti gli uffici della Digos e della squadra mobile erano già chiusi, servivano delle coperte ad alcune ragazze e donne, servivano degli assorbenti e non era stato somministrato del mangiare. Il generale Ricci dispose all'autista di verificare se era possibilità di andare a comprare degli assorbenti. A me chiese di recarmi presso la caserma di Ponte Decimo e di verificare se si potevano reperire alcune coperte. Io mi sono subito recato, considerata l'ora tardi, mezzanotte passata, considerato che noi Ponte Decimo avevamo solo un'occupazione all'interno dell'istituto, di una palazzina fuori dall'istituto penitenziario, il magazzino era chiuso, non conoscevo nessuno e non avrei avuto neanche competenze per farmi aprire un magazzino, perché ammesso che ci fosse stato il responsabile, cioè, non mi avrebbe dato sicuramente retta, e per un discorso di competenze sul genere, soprattutto da un punto di vista della gerarchia, perché il responsabile del magazzino è un appartenente alla polizia penitenziaria. Quindi mi sono recato nelle stanze adibite a riposo del distaccamento di Roma per il vertice, quelle che ho trovato aperte, le stanze che ho trovato aperte, ho prelevato delle coperte, perché sembra strano, ma quella sera effettivamente era molto umido, era una serata molto umida, pur essendo piena estate, era veramente, insomma, c'era freddo, sì. Poi all'interno credo della struttura, quello che c'era, quindi presumo che l'umidità.
Quindi lei va con Sedecimo, prende
queste coperte, il generale Ricci era ancora presente là, me le fa consegnare giù alle ultime celle, non consegnate tra due o tre celle, circa 4-5 celle, io ricordo che erano poco più o circa 10 coperte, non di più, di quelle militari senza insegne, senza nulla, che vengono usate anche nell'esercito, e in quel momento detenuti che ne avevano bisogno, chi era in terra e si doveva coprire e chi era seduto.
E questo è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì?
Sì, fra domenica e lunedì. Io però a quel momento non sapevo che gli arrestati, si riferissero alla Diaz. Lo sono andato a sapere successivamente dagli organi di stampa.
Poi nel lunedì lei si è trattenuto in servizio la mattina?
Le prime ore della mattina praticamente è arrivato il collega Cimino, che ha operato il cambio, anche perché il lunedì mattina, bisogna fare una premessa, dal sabato chiuso Forte San Giuliano, quindi il personale di polizia penitenziaria non operando più, il generale Ricci ha disposto che il personale di Forte San Giuliano, sotto ufficiali e anche gli ufficiali, il capitano Poletta e il capitano Zito, si spostassero su Bolzaneto, perché su Bolzaneto operava 50 unità per quanto riguarda le traduzioni e i piantonamenti, 50 unità degli agenti assistenti e 8 sottufficiali firmatari dell'ordine servizio delle nostre dipendenze. Considerato che dovevano coprire l'arco delle 24 ore, si erano divisi le 12 ore, con le traduzioni numerose che erano state, una aliquota, circa 10-15 unità, era stata inviata del nucleo di Genova a coordinare, ad occuparsi dei piantonamenti, in quanto, conoscendo la città di Genova, si potevano spostare tra i nosocomi in maniera veloce, senza perdita di tempo. E di conseguenza il numero si era ridotto, tant'è vero che personale di Forte San Giuliano il termine lunedì opera delle traduzioni, la presenza dei capitani era proprio questo, perché loro di Forte San Giuliano potevano dare disposizioni solo al personale, ai sottufficiali di Forte San Giuliano.
Ecco, dunque, quindi lei dice: io lavoro nella notte fra domenica e lunedì, il lunedì mattina mi dà il cambio Cimino?
No, il cambio Cimino praticamente io arrivo intorno a mezzanotte.
Sì, intorno a di mezzanotte, domenica.
Di domenica, mezzanotte, 10, mezzanotte.
Nella notte fra domenica e lunedì.
C'è questa situazione, quindi io e il collega Cimino se ne va. Mi sembra di ricordare che nelle prime ore della mattina, quindi intorno alle 5:30, il collega sia tornato e sono andato via io, anche perché a quel punto erano due capitani presenti, perché per dare disposizione ai sottufficiali il generale Ricci ci ha detto uno di forza giovane presente, quindi siamo alternati, io nel capitano Coletta e il capitano Cimino insieme al capitano Zito.
Quindi Cimino stava con Zito e lei con Coletta.
Sì.
Ecco, Coletta è stato sentito qua da noi.
Sì.
E ha ricordato degli orari, ora io le ripeto, così lei mi dice, lui ricorda di essere andato, venuto a Bolzaneto nella giornata di domenica, poi dice che nella giornata di domenica verso le ore 14 si è allontanato per andare a riposare insieme a lei e che poi siete ritornati in quel di Bolzaneto nella serata di domenica, mi pare verso le ore 21.
Vabbè, se il capitano Coletta ha detto così era successo, però sicuramente...
Invece lei ricordava di essere arrivato verso le 24.
No, è capitato questo, che se anche siamo andati via alle 14, poi io praticamente, visto che c'era l'esigenza di dare il cambio a Cimino, perché è vero che eravamo stati messi in coppia, però fino a che vi era il personale nostro che operava sul Bolzaneto, io mi sono recato sul Bolzaneto per dare il cambio al collega Cimino di altre 2 o 3 o 4 ore, per poi tornare su a Ponte Decimo e tornare la sera a mezzanotte. Non è che da quel momento ci siamo mossi a coppia, sempre e comunque, no, assolutamente. Tanto è vero che quando partono le traduzioni di Forte San Giuliano, che a firma del capitano Coletta, io non ero presente.
Capito. Ecco, quindi lei lunedì primissima mattinata alle 5 alle 6 riceve il cambio da Cimino.
Sì.
E poi ritorna ancora a Bolzaneto ancora una volta oppure
allora,
no?
Mi sembra di ricordare che siamo tornati a Bolzaneto, però non c'erano più.
Erano già partiti tutti.
Sì.
Ok. Bene, sulle presenze direi che abbiamo detto. Vorrei mostrarle, con il consenso del Tribunale, quella relazione di servizio di cui lei ha fatto cenno, quella del 3 agosto, che si tratta del documento 4.20.
Si autorizza.
Cioè, lei lo ricorda questa sua relazione?
Sì, è firmata da me, sì, la ricordo. Sì.
La conferma?
Non il dettaglio, la confermo, sì.
La conferma?
Sì, la confermo.
Ecco, lei l'ha predisposta il 3 agosto?
Sì, il 3 agosto.
Ecco, e l'ha indirizzata al generale Ricci?
Mio diretto superiore, il 3 agosto, perché sono rientrato a Roma in quella data e perché dovevamo praticamente ricevere ancora i modelli tutti quanti P3, in sostanza dopo il termine del G8 ho usufruito di un periodo di ferie di una settimana.
Quindi in sostanza è corretto dire che lei con questa relazione ha riepilogato tutto il funzionamento delle scorte, diciamo così?
L'operatività da un punto di vista delle traduzioni, il mezzo usato, il caposcorta.
Sì, scusi, delle traduzioni.
Tradotti, sì. Non ho riportato gli elenchi praticamente delle unità del personale, in quanto, come premetto nella cosa, questo si è rilevato dagli P3.
Sì, ma infatti poi noi l'abbiamo acquisiti tutti, quindi sono indicati gli orari di partenza delle traduzioni.
Sì.
E i detenuti che per ogni traduzione sono stati trasportati,
tradotti,
va bene, grazie. Volevo dirle, ecco, lei ha detto che avevate come dipendenza funzionale un gruppo di sottufficiali della Polizia Penitenziaria.
8 sottufficiali, sì.
Se ne ricorda qualcuno? A parte che è prodotto il documento, no?
Ricordo
qualche nome.
L'ispettore Picchia, l'ispettore Tontini, l'ispettore Cipriani, l'ispettore Olla che si occupava dei piantonamenti sulla città di Genova, come detto prima, del nucleo, altri onestamente non... Picchia lo ricordo perché operava su Roma, Tontini, Cipriani, grosso modo sono nomi che...
Quindi
morti,
ha detto che erano 8.
Sì.
Invece poi il personale, gli agenti, quanti erano quelli del servizio?
Io ricordo circa una cinquantina.
Cinquantina di agenti?
Sì.
Che venivano da varie regioni, vero?
Arrivavano da varie regioni, sì.
Da Roma? dal Lazio, dalla Liguria.
Sì, quelli di Genova dalla Liguria.
Sì.
Lazio, mi sembra Marche.
Toscana, possibile?
Toscana da noi no.
No, non
no,
ce n'era.
No. Umbria, ecco, mi sembra. Sì.
Ecco, la sigla TRAP che cosa significa?
Il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria.